www.redigio.it e la storia continua. Notizie storiche. La cremazione presso gli antichi e i funerali a Roma. La cremazione delle salme degli estinti si praticava nell'antichità più remota. Essa costituiva una onoranza suprema che si rendeva agli eroi e agli uomini insigni. Tuttavia non escludeva né l'inumazione né l'erezione di mausolei destinati a perpetuarne la memoria. E queste diverse pratiche trovansi registrate nei libri più celebri tramandatici dell'antichità. Così, come l'Omero descrive nell'Iliade dei funerali di Patroclo e di Ettore, Tacito ci insegna che i Germani incenerivano i corpi di uomini illustri. Virgilio nell'Eneide tocca dei roghi dei primi abitanti del Lazio e Plinio trasferisce le disposizioni testamentarie di Silla per la cremazione del di lui corpo. Gli egizi invece seppellivano i loro morti dopo averli imbalsamati. In uno stesso paese la diversità delle razze e delle famiglie esercitava una grande influenza sul sistema di sepoltura. A Roma, mentre la famiglia Giulia dava la preferenza alla cremazione, quella degli Scipioni praticava l'inumazione. Le ricerche di Atto Vannucci conducono a credere che gli Etruschi praticassero la cremazione ed a tutti è nota la leggenda di Artemisia, regina della Caria, che beve, miste al vino nella sua coppa, le ceneri del re Mansolo, suo consorte. Gli ebrei conobbero la cremazione dei morti e la consideravano come un atto di venerazione, d'omaggio e di pubblica riconoscenza. I romani incominciarono a incenerire i loro morti seguendo l'esempio degli antichi popoli d'Italia, ma a poco, con pretesto di onorare gli antenati, seppellirono le loro spoglie mortali nelle città e conservarono le mummie nelle proprie case. Più tardi, le leggi delle 12 tavole portarono a una saggia restrizione a questi usi, compromettenti la salute pubblica. Come si vede, nell'abitudine dei popoli antichi non vi era nulla di assoluto. Al dire del signor Van der Poel, nei primi tempi di Roma, non esisteva l'uso di abbruciare i cadaveri, ma si diffuse di conseguenza delle guerre lontane, dopo che i romani ebbero riconosciuto che non tutti i popoli rispettavano le tombe. Esso deve la sua origine, dice Plinio, alle guerre che noi abbiamo fatto nelle regioni lontane. Vedendo che si dissotterravano i nostri morti, decidemmo di arderli. Quest'uso cessò col progredire del cristianesimo. I primi cristiani, non potendo rendere pubbliche onoranze ai loro morti, ne deponevano i cadaveri nelle catacombe e, trovandosi nell'impossibilità di abbruciarli, li chiudevano in sepolcri di pietra. E quando il cristianesimo fruì nel libero esercizio del suo culto, questo uso si perdette e Maerobio, che viveva nel V secolo, dice che al suo tempo la cremazione era considerata completamente abbandonata. Già è noto che la cremazione si operava sopra un rogo di legna di forma quadrata e quando tutto era consumato si levavano dalle ceneri fumanti le ossa non ancora calcinate e le collocavano entro le urne di terra. La parola ceneri, applicata agli avanzi mortali di persone cremate, non erano dunque assolutamente esatta, poiché dal rogo non si trovavano poiché dal rogo non si ritiravano che ossa. Per la grande maggioranza dei romani, continua il signor Vanderpool, si ricorreva alla inumazione. In un campo poco discosto dalla città si trovava una certa quantità di celle sotterranee, costruite come le cisterne, la cui bocca era chiusa da una lastra di pietra, e ogni sera si gettavano alla rinfusa, per quella bocca, tutti i morti della giornata. I becchini erano considerati come gli esseri più spregevoli della terra, e tale era la loro rapacità che frequentemente rubavano le lenzuola e strappavano dalla bocca dei cadaveri l'obolo che doveva servire a pagare il tragitto sulla barca di Caronte. Quando una cisterna era piena di cadaveri, si suggellava il coperchio e si aspettava che quelli fossero quasi consumati. Ordinariamente bastava un anno, e ciò lascia supporre che nelle fosse venisse gettata una certa quantità di calce viva. In tempo di epidemia, quando la mortalità era considerevole, questo mezzo diventava insufficiente, e allora ai poveri e agli schiavi si faceva l'onore del rogo. Le esequie dei poveri avvenivano di notte tempo al lume delle torce ed erano corde attorcigliate, spalmate di pece, detto funalia, donde funeralia. Vediamo ora in quali condizioni si facessero i funerali dei ricchi cittadini romani, che in questa occasione facevano sfoggio di quella magnificenza che usavano in tutte le loro cerimonie. Prima del funerale il cadavere era esposto nell'atrio, circondato da tutte le sue insegne. Arrivato il giorno solenne, un lungo corteo di parenti ed amici e di clienti accompagnavano il corpo della sua ultima dimora. Muovevano per primi alcuni suonatori di flauto, seguiti da una lunga fila di prefiche, le quali cantavano delle canzoni funebri, gridavano le lodi dell'estinto, si strappavano i capelli e dimostravano la massima desolazione. Dietro a questo, a queste donne, veniva il victimarius, che doveva sacrificare intorno al rogo gli animali favoriti del defunto, i suoi cavalli, i suoi cani, eccetera. Dopo costui, e quasi immediatamente, dinanzi al corpo, prendeva posto l'areimino, che indossava le vesti del defunto e portava una maschera che ne ricordava la fisionomia. Imitava il di lui passo, le mosse, i gesti e persino i difetti personali. Altri, d'intorno a questo singolare personaggio, rappresentavano le immagini degli antenati. Dietro a questi veniva la famiglia, i maschi dal capo coperto, le femmine con la testa scoperta e i capelli disciolti, la madre vestita di bruno, i parenti e gli amici in vesti brune, i cavalieri senza l'anello d'oro. La samba dell'estinto, portata sopra una ricca lettiera, era seguita da una lunga fila di schiavi e di servi e finalmente chiudeva il corteo il cocchio vuoto. Il corteo procedeva sino al foro ed ivi un oratore rammentava l'origine del defunto, faceva l'elogio dei suoi antenati rappresentati in questa pompa e le enumerazioni delle principali azioni della sua vita. Dal foro si muoveva verso la via Appia, ove era stato predisposto il rogo, e prima che vi si deponesse il letto sul quale giaceva il cadavere, la madre dell'estinto veniva ad aprirgli gli occhi, poiché si considerava come un delitto il privare il cielo dello sguardo di un morto. Essa ponevagli tra i denti la moneta che doveva servire a pregare il passaggio di Stige al nocchier della livida palude e gli dava l'ultimo addio. Allora, mentre da tutte le parti risuonavano i flauti e le trombe, i prossimi parenti appiccavano il fuoco alla catasta col mezzo di torce. La massa intera si infiammava rapidamente, mercé da materie combustibili, aromi e profumi, e a piene mani si erano profuse sul corpo e sul rogo. In quel momento ricominciano i canti di dolore, le grida delle prefiche, gli squilli delle trombe e i lugubri lamenti dei flauti. Abbiamo già detto che cosa succederebbe delle ceneri. Le tombe, che per la massima parte erano destinate a perpetrare la memoria dei morti illustri o ricchi e non a custodire le ceneri, raggiungevano in certi casi proporzioni colossali. Castel Sant'Angelo non è, a quanto dicesi, che il mausoleo eretto dall'imperatore Adriano. Ma le dimensioni di queste tombe permettevano alcune volte di stabilire sopra la stanza funeraria delle abitazioni sontuose ove, pochi giorni dopo il funerale, avevano luogo il silicernium o banchetto funerario, al quale assistevano i prossimi parenti e gli amici del defunto. La celebre via Appia era fiancheggiata da monumenti innalzati alla memoria degli uomini grandi e dei cittadini illustri. In Francia, Darley e Alichamps, cioè i Campi Elisi, si può tuttora osservare, in proporzione più modesta, una via consimile. www.redigio.it e la storia continua.